Buonasera carissimi amici ascoltatori ed eccoci qua insieme per l'ultimo appuntamento di questa settimana. I temi del terzo capitolo della prima epistola di Paolo a Timoteo sono le caratteristiche di coloro che hanno incarichi ufficiali nella chiesa locale. Si inizia parlando dei requisiti degli anziani o vescovi, versetto 1 di Prima Timoteo, capitolo 3. Certa è questa affermazione, se uno aspira all'incarico di vescovo, desidera un'attività lodevole. Questa affermazione è vera, degna di fede. In altre parole, puoi contare su ciò che sto per dire. Se un uomo desidera l'incarico di vescovo, ossia se un uomo ricerca questo incarico, si può quindi pensare che bisogna essere attivi nel cercare di svolgere questo ufficio e credo che chi ha le qualifiche, le qualità, deve cercare di svolgere questo compito. Deve cercare un modo per usare i doni che lo Spirito Santo gli ha dato. Per contro, sarà invece tragico se chi cerca questo ufficio non ha ricevuto dallo Spirito Santo le capacità per svolgerlo. Questo spiega perché non sia giusto che ci sia un solo anziano nella Chiesa, ma debbano essercene diversi. Non tutti hanno lo stesso dono, tutti i doni dello Spirito necessari a svolgere questo compito. L'incarico di vescovo, di anziano. Ci sono più parole che vengono usate per il medesimo incarico. Alcuni li definiscono anziani o pastori, altri vescovi o sorveglianti, sovrintendente oppure ministro. Penso che il termine anziano o vescovo sia quello che più si intende in questo caso, perché si parla di persone mature nella fede. Questo anziano non dovrebbe usare autorità su altri anziani o sopra la Chiesa. Non trovi niente del genere nella parola di Dio. Paolo, che ha fondato tante chiese, non presenta mai il vescovo, un anziano di chiesa, come una persona essenziale per qualunque decisione della chiesa locale. Quindi l'anziano è qualcuno che serve la chiesa e non chi la domina. Quella persona desidera una buona attività se cerca un posto in cui può servire la chiesa. Vediamo ora alcune caratteristiche personali di un anziano o vescovo. Versetto 2 di Prima Timoteo capitolo 3. Bisogna dunque che il vescovo sia irreprensibile, marito di una sola moglie, sobrio, prudente, dignitoso, ospitale, capace di insegnare. Abbiamo qui dei requisiti positivi, come cioè dovrebbe essere un anziano, irreprensibile. Attenzione, non perfetto. Devi sapere che potrai essere accusato di qualcosa per le cose che farai, i compiti che ti assumerai nella Chiesa, ma la cosa importante è che queste accuse non siano vere. Un anziano deve essere irreprensibile nel senso che non deve essere colpevole delle cose di cui è accusato e che riguardano i suoi incarichi. Irreprensibile quindi, ossia non colpevole, anche se accusato di qualcosa. Marito di una sola moglie può essere inteso in due modi. Il primo è che significhi semplicemente che deve essere sposato. Si pensa comunque che Paolo fosse vedovo e che non si fosse più risposato. Infatti, come fariseo, non avrebbe potuto far parte del Sinedrio se non fosse stato sposato, però dato il suo ministero itinerante di apostolo, ritenne più opportuno non risposarsi. L'altro modo di intendere il passo è in relazione alla poligamia presente nella società. Un bigamo che si convertiva al cristianesimo non doveva certo mandar via una delle mogli, ma non poteva aspirare a ricoprire l'incarico di anziano di chiesa. Sobrio, schivo, ossia temperato. L'anziano deve essere calmo, deve sapere come mantenersi freddo in situazioni difficili da gestire all'interno della chiesa, ma non vuol dire che non debba avere il senso dell'umorismo ed essere sempre serio, ipercontrollato nelle sue espressioni. Deve essere ordinato nel suo modo di comportarsi, non dovrebbe fare cose discutibili, spesso ci si può mettere nei guai con un comportamento un po' leggero. E torniamo al termine irreprensibile. Poi abbiamo letto ospitale. Molti invitano le persone fuori a pranzo, ma essere ospitali è qualcosa di più. È mettere a proprio agio le persone, farle sentire a casa propria, fare quei piccoli piaceri che una persona in viaggio può apprezzare, come un piccolo bucato, l'uso dell'asse da stiro per una camicia o un abito spiegazzato dalla permanenza in valigia. Spesso il peso dell'ospitalità ricade sulla moglie dell'anziano, per cui attenzione a non obbligare altri a essere ospitali, ma ad esserlo in prima persona. L'anziano deve essere capace di insegnare. E vorrei mettere l'enfasi su questa qualità. Penso che un uomo non debba essere un anziano di chiesa se non sa insegnare la parola di Dio, in una forma o nell'altra. Forse potrà essere più a suo agio con piccoli gruppi, piuttosto che su un pulpito per insegnare a un grande uditorio, ma dovrà avere una sana teologia da esporre in modo comprensibile. Proseguiamo questo elenco leggendo i versetti 3, 4 e 5, sempre di Prima Timoteo, capitolo 3. Non dedito al vino né violento, ma sia mite, non litigioso, non attaccato al denaro, che governi bene la propria famiglia e tenga i figli sottomessi e pienamente rispettosi. Se uno non sa governare la propria famiglia, come potrà aver cura della Chiesa di Dio? Ora vediamo come l'anziano non deve essere. Non deve essere dedito al vino, violento, litigioso, dal momento che avrà a che fare con persone o situazioni problematiche, e nemmeno troppo attaccato al denaro, e questo perché si troverà a maneggiare denaro non suo, denaro della Chiesa. Più avanti, al capitolo 6, versetto 10, Paolo precisa che «Infatti l'amore del denaro è radice di ogni specie di mali». E alcuni che vi si sono dati si sono sviati dalla fede e si sono procurati molti dolori. Anche nei rapporti con la sua famiglia, l'anziano deve dimostrare delle capacità, in quanto la gestione della Chiesa assomiglia molto a quella di una famiglia e la mancanza di polso del padre, ad esempio, può creare problemi. Questo vale per entrambe le situazioni, Chiesa, famiglia. Ci sono poi altre caratteristiche che sono una sorta di protezione proprio per quelle persone che aspirano a diventare anziani di Chiesa. Versetti 6 e 7 di Prima Timoteo, capitolo 3. Che non sia convertito di recente affinché non diventi presuntuoso e cada nella condanna inflitta al diavolo. Bisogna inoltre che abbia una buona testimonianza da quelli di fuori perché non cada in discredito e nel laccio del diavolo. Le persone convertite al Signore di recente hanno senz'altro molto entusiasmo, freschezza, ma non sono pronti ad assumersi incarichi di responsabilità ed è per il loro bene che è giusto non affidare loro incarichi troppo onerosi. Satana può approfittare della loro debolezza, facendo sì che diventino presuntuosi, facendoli cadere in grossolani errori. Lasciamo loro il tempo di rendersi conto di cosa implica essere cristiani, quale deve essere il loro comportamento, anche nei confronti delle persone che non frequentano la Chiesa. Spesso i non credenti sono i migliori giudici circa le qualità di un credente, perché ci si aspetta molto da chi dice di seguire Cristo. E se questo non si vede, i primi a notare l'incongruenza sono proprio i non cristiani. Il discredito esterno, dice Paolo, è un laccio che mette il diavolo per farci cadere. Passiamo ora ai requisiti dei diaconi, versetti 8 e 9. Allo stesso modo i diaconi devono essere dignitosi, non doppi nel parlare, non propensi a troppo vino, non avidi di illeciti guadagni, uomini che custodiscono il mistero della fede in una coscienza pura. La parola diacono altrove è tradotta ministro. Paolo e Apollo sono chiamati così. Il Signore Gesù è chiamato servitore in Matteo 20, versetto 28, quando è detto che è venuto per servire. In 2 Corinzi 21, versetto 15, la parola è usata per definire i servitori di Satana. Diaconi o ministri, quindi, col significato di servitori, lavoratori. I fatti accaduti in Atti, capitolo 6, dove troviamo che c'erano stati malumori a causa di differenze nel trattamento delle persone, sono il motivo per cui vennero istituiti i diaconi nella Chiesa primitiva. Anche se la parola greca è diversa, penso che abbiamo sufficienti basi per dire che quegli uomini furono nominati diaconi nella Chiesa. Anche se il diacono tratta cose pratiche della comunità, deve essere un uomo spiccatamente spirituale. Spesso i diaconi vengono scelti per capacità umane, caratteristiche fisiche piuttosto che spirituali. Si pensa che perché uno è un uomo d'affari di successo sarà anche un buon diacono. Molti sono stati scelti su basi come questa. Paolo, in Prima Timoteo, cerca di porre l'enfasi sul fatto che la Chiesa locale è un'organizzazione che cerca di manifestarsi nel mondo che sta attorno, cercando di fare le cose giuste nella vita di tutti i giorni. Il cristianesimo non è qualcosa di etereo e romantico, al contrario. È necessario avere persone veramente spirituali che lavorino nella Chiesa. È senz'altro necessario che abbiano qualità pratiche che li mettano in grado di fare un certo servizio, ma non devono mancare le qualità spirituali. È anche vero però che quando una chiesa si solleva troppo da terra, cessa di essere in contatto con la realtà. In effetti, se si pone troppa ed esclusiva enfasi sulle cose spirituali, la chiesa non è in grado di portare a termine le funzioni pratiche e materiali all'interno di essa. I diaconi quindi devono avere certe caratteristiche ed essere dignitosi, consapevoli del compito serio che devono svolgere, non doppi nel parlare, ossia sinceri. In questo mondo c'è l'abitudine di avere due facce, ma è pericoloso quando un uomo cerca di piacere a tutti senza avere il coraggio di dire, fare ciò che è veramente giusto. C'è comunque un punto di equilibrio tra essere tutto miele ed essere un dittatore. Nei compiti che ci sono affidati nella Chiesa bisogna a volte scegliere tra due posizioni. Non è possibile mantenere una posizione ambigua, doppia. Poi i diaconi non devono essere dediti a troppo vino. La temperanza è una cosa che la Bibbia insegna. Questo si può applicare non solo al vino, ma a qualsiasi cosa che, usata con moderazione, non crea problemi, mentre l'eccesso è dannoso. Non avidi di illeciti guadagni. È lo stesso problema che abbiamo affrontato per gli anziani. Ci vuole molta integrità per maneggiare onestamente denaro che non ci appartiene. E chi cerca di arricchirsi con ogni mezzo è meglio che non occupi posti in cui può essere tentato. I diaconi devono custodire i misteri della fede. Cosa sono? Sono le rivelazioni del Vangelo di Cristo. Quando Paolo parla di fede, non ne parla come di qualcosa di astratto, ma di dottrine ben precise. Ne parla come di misteri, perché queste dottrine non erano rivelate nel Vecchio Testamento, ma lo sono ora, nel Nuovo. Abbiamo letto in Atti che la Chiesa si edificava sulla dottrina degli Apostoli. La dottrina degli Apostoli era la fede della Chiesa primitiva. Deve essere la fede della Chiesa di oggi che deve desiderare di proporre questa fede al mondo che la circonda. Molti pensano che la fede sia antiquata, che debba essere cambiata. Nell'editoriale di una rivista, anni fa, si supportava questa idea attraverso una lista di 7 peccati capitali nuovi, visto che i vecchi erano considerati ormai superati, antiquati, morti. In questa lista c'erano inclusi egoismo, intolleranza, indifferenza, crudeltà, violenza e distruzione. Si sostituiva la libidine, cioè lo sfrenato desiderio sessuale, con l'offesa al comune senso del pudore, perché questo era usato come metro per valutare certe scene cinematografiche. Se fosse rifatto oggi, non troveremmo neppure questo. L'ingordigia non era inclusa, perché è considerato un problema di colesterolo e non teologico o di morale. La concupiscenza e la pigrizia sono decisamente cose superate. L'articolo faceva notare che ogni strato della società ha un diverso concetto di peccato. Per esempio, i giovani considerano grave l'ipocrisia e l'impertinenza, ma l'atteggiamento distruttivo non è incluso nell'elenco come peccato, prendendolo in considerazione in senso negativo solo se legato all'ambiente. La popolazione più adulta invece vuole includere la rumorosità, l'inciviltà nella lista. Alcuni formerebbero una lista con gli stessi peccati di una volta, chiamandoli con nomi nuovi. Per esempio, l'egoismo potrebbe essere chiamato avidità. L'articolo sosteneva che quei vecchi nomi superati dovevano essere cambiati nel caso si ritenesse comunque ancora valido il concetto di peccato. Io però penso che anche se cambiasse il nome, ciò che la Bibbia chiama peccato sia peccato. La natura umana è la natura umana. Per tornare al nostro passo di Prima Timoteo, le qualifiche spirituali che la Bibbia ritiene necessarie per coloro che servono la Chiesa sono buone ancora oggi, se la Chiesa deve rappresentare il Signore Gesù Cristo su questa terra. La Chiesa e i suoi ministri devono conservare le dottrine del Nuovo Testamento, chiamando peccato i peccati, come sono chiaramente definiti nella parola di Dio. Lo devono fare in pura coscienza, non con una coscienza cauterizzata e insensibile. Leggiamo i versetti 10 e 11 da Prima Timoteo, capitolo 3. Anche questi siano prima provati, poi svolgano il loro servizio se sono irreprensibili. Allo stesso modo siano le donne dignitose, non maldicenti, sobrie, fedeli in ogni cosa. Bisogna mettere alla prova le persone a cui intendiamo dare un incarico nella Chiesa, sia un anziano che un diacono, e questo per far sì che siano irreprensibili nel loro servizio. Il versetto 11 parla di donne con l'ufficio di diaconesse, ma potrebbero anche essere le mogli dei diaconi. Comunque sia, queste caratteristiche, come anche quelle riferite agli uomini, stanno bene a chiunque. Una donna dignitosa, equilibrata, fedele in ogni sua attività e che non faccia della maldicenza è un vero aiuto per qualsiasi marito che debba servire la Chiesa e una benedizione per la Chiesa nella quale serve. Completiamo questo argomento leggendo i versetti 12 e 13. I diaconi siano mariti di una sola moglie e governino bene i loro figli e le loro famiglie, perché quelli che hanno svolto bene il compito di diaconi si acquistano un grado onorabile e una grande franchezza nella fede che è in Cristo Gesù. Anche ai diaconi, come agli anziani, è richiesto che siano in grado di governare bene la propria famiglia. Un buon servizio porta una buona reputazione. In altre parole, un diacono che serve bene sarà conosciuto come uno di cui fidarsi. Franchezza nella fede significa testimoniare con coraggio. Ricordiamo che il diacono deve avere principalmente doti spirituali, non deve essere scelto, come abbiamo detto prima, solo perché è un uomo d'affari di successo, una persona pratica, spigliata. Potrebbe dover sostituire un anziano in qualche cosa. Avrete certamente notato che le caratteristiche dei diaconi e degli anziani sono molto simili. Entrambi sono al servizio della Chiesa di Cristo. I prossimi due versetti, il 14 e il 15, ci spiegano il motivo per cui Paolo scrive queste cose a Timoteo. Leggiamoli. Ti scrivo queste cose, sperando di venire presto da te, affinché tu sappia, nel caso che dovessi tardare, come bisogna comportarsi nella casa di Dio, che è la Chiesa del Dio vivente, colonna e sostegno della verità. Paolo era in Macedonia e Timoteo ad Efeso. Paolo spera di poter raggiungere presto Timoteo. E qui troviamo quello che per me è il versetto chiave dell'epistola, in quanto l'argomento è come deve essere condotta la Chiesa. Infatti, Paolo scrive che le cose che dice devono servire a Timoteo per sapere come condurre la Chiesa del Dio vivente. Paolo pensa a una comunità che è Chiesa e quindi colonna e sostegno della verità. Questa definizione ci ricorda la staticità. La colonna è un sostegno, qualcosa di fondamentale. Quello che Paolo sta dicendo è che la Chiesa è il pilastro, la base, il sostegno della verità. La Chiesa non è lei stessa la verità, ma se i suoi ministri non portano avanti la verità, non la rappresentano con le loro azioni, il loro comportamento, allora la Chiesa non ha fondamento ed è senza sostegno e non può tenere alta la verità di Dio. Molti pretendono di rappresentare la verità, ma non stanno vivendo coerentemente con ciò che annunciano. Molti hanno sempre la Bibbia in mano, ne parlano in continuazione, ma non vivono le cose che predicano, che insegnano. Non c'è integrità nella loro vita. Paolo scrive che tutta la Chiesa deve vivere in modo tale da dimostrare al mondo intorno a lei che ciò che viene insegnato è la verità e che quindi va messo in pratica. Il versetto 16 di Prima Timoteo, capitolo 3, costituisce probabilmente una delle prime dichiarazioni di fede della Chiesa. Molti pensano che fosse uno dei primi inni cantati. Leggiamolo. Senza dubbio, grande è il mistero della pietà. Colui che è stato manifestato in carne è stato giustificato nello Spirito, è apparso agli angeli, è stato predicato fra le nazioni, è stato creduto nel mondo, è stato elevato in gloria. Senza dubbio, quello che Paolo sta per dire non può essere contraddetto. Grande è il mistero della pietà. Questo mistero è che Dio, nella persona di Gesù Cristo, è entrato nel mondo in cui viviamo, scontò la condanna per i nostri peccati, rendendo uomini e donne pii come Lui per mezzo della sua pietà. Dio manifestato in carne. Certamente qui Paolo parla della nascita di Gesù da Maria, una donna vergine, ma manifestare lascia sottinteso il fatto che esistesse anche prima della sua incarnazione. La sua esistenza era spirituale. Egli era in forma di Dio, ci dice Filippesi 2, versetto 6. Agli ebrei si dichiara che egli, che è splendore della sua gloria e impronta della sua essenza, e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, dopo aver fatto la purificazione dei peccati, si è seduto alla destra della maestà nei luoghi altissimi. Il Signore Gesù stesso dice che Dio è spirito. Ora, da questa condizione di Dio, non visibile dal nostro occhio umano, Cristo si manifestò, si rese visibile nella carne. Egli diventò un uomo e prese le condizioni umane, e così facendo rinunciò a quelle prerogative essenzialmente divine. Questo è ciò che Giovanni dice nel suo Vangelo, al capitolo 1, versetto 14. E la parola è diventata carne, e abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di un unigenito dal Padre. La parola è stata fatta carne, e abitato tra noi. Proprio come Dio era invisibile nel tabernacolo del deserto, così la gloria di Cristo fu velata, nascosta, nel periodo in cui il suo tabernacolo, la sua vita umana, era tra noi. Egli non apparve per quello che realmente era, gli uomini non avrebbero potuto riconoscerlo. Uno che all'inizio era Dio, era con Dio, che creò ogni cosa, e divenne un piccolo, fragile bambino. Egli era l'immagine del Dio invisibile. Aveva in sé tutta la potenza del cielo, ma scelse di prendere su di sé la carne umana. Poiché non fu riconosciuto dagli uomini, egli fu considerato un impostore, un usurpatore, un bestemmiatore. Fu odiato, perseguitato, ucciso. Dio manifestato in carne fu povero, tentato, provato, e ora è stato tolto dal mondo. Giustificato nello Spirito. nella sua opera non fu giustificato nella carne, ma nello spirito. Cristo fu manifestato in carne. Questo è come ci ha salvati, ma la giustificazione è avvenuta mediante lo spirito, con la sua resurrezione. Ci fu il tempo in cui la sua gloria fu nascosta dentro di lui, ma ci furono rivelazioni, espressioni che testimoniarono chi veramente fosse. Ci furono gli angeli quando nacque. La sua gloria fu vista al battesimo, alla trasfigurazione, quando fu arrestato. Le cose che avvennero alla sua crocifissione fecero dire al centurione romano veramente era il figlio di Dio. E quando egli risuscitò dalla morte, fu visto giustificato. Se fosse stato un peccatore, Dio non l'avrebbe resuscitato. Fu manifestato in carne, ma giustificato nello spirito. In 1 Corinzi 15, versetto 44, leggiamo: è seminato corpo naturale e risuscita corpo spirituale. Nessun nemico potrà mettergli le mani addosso ora che è risorto dai morti. Non sarà più umiliato. Comunque, poiché è tornato in cielo alla destra di Dio, anche noi possiamo essere giustificati. Su questa terra egli fu dato per le nostre offese, prese il nostro posto come un peccatore e ora ci dà il suo posto per poter essere giustificati. È meraviglioso tutto ciò. Apparve agli angeli. Non dice che Cristo vide gli angeli, ma che gli angeli videro lui. Egli è tornato in cielo e ora tutte le creature celesti lo adorano per l'avvenuta redenzione dell'umanità. Fu predicato ai gentili, alle nazioni, cosa che sta avvenendo ancora oggi. Creduto nel mondo. Ancora oggi molti stanno credendo in lui come Salvatore, elevato in gloria. Oggi Cristo è alla destra di Dio. E là, in questo istante, amico, amica, hai parlato tu con lui oggi? Gli hai detto di amarlo? Lo hai ringraziato per i suoi doni? Lui è un meraviglioso Salvatore, un meraviglioso Signore. E con queste riflessioni attorno alla prima epistola che Paolo scrisse a Timoteo, mi fermo qua. Voglio ringraziarvi per l'attenzione, intanto continueremo questo studio lunedì prossimo quando ci risentiremo. Ciao.